Ok, allora dicevo, ieri ci siamo occupati principalmente del pensiero scientifico perché il pensiero scientifico è uno dei tratti salienti della cultura occidentale. Dovete tenere presente, come dice Gadamer, che non tutte le grandi culture del mondo hanno sviluppato un atteggiamento come il nostro. Come vi dicevo l'altro giorno, se pensate ai cinesi, i cinesi, se noi andiamo a guardare i risultati storici e ciò che hanno scoperto quasi tutto quello che noi riteniamo di aver scoperto qualche migliaio di anni prima di noi, però ne hanno fatto un uso diverso e soprattutto non l'hanno inserito in un processo così specializzato e così peculiare come quello scientifico. Vi ricordo che appunto la polvere da sparo è stata utilizzata dai cinesi a lungo come risorsa per fare i fuochi d'artificio, non per sparare addosso a qualcuno. Noi abbiamo visto la polvere da sparo e abbiamo detto: ecco, la prima cosa che mi viene in mente è che finalmente riesco a far secco qualcuno con un po' più di efficacia. Quindi c'è proprio uno spirito diverso che più o meno è quello che dicevamo delle diversità delle culture. Non è spiegabile ad oggi, né credo lo sarà mai, il perché il pensiero cinese, il modo di essere della cultura cinese è in quel modo e il nostro invece è fatto così. Però di fatto il nostro è peculiare, ovvero sia non siamo, tanto per chiarirlo una volta per tutte, l'esito normale delle culture mondiali. Siamo una cultura che ha fatto delle scelte e si è costruita in un certo modo e l'ha fatto soprattutto attraverso, come vi dicevo, la scienza. Ovvero sia il separare un certo tipo di ricerca, un certo tipo di attività conoscitiva da tutto il resto delle attività normali, delle attività di vita, delle attività lavorative e darle una serie di criteri di verificabilità, criteri di accumulabilità, eccetera, che ne l'hanno resa sempre più un'attività separata. Talmente separata da essere separata non solo dal resto dell'attività umana, ma da separarsi al suo interno in tante e tante e tante specializzazioni. Quindi, come vedete, come dicevamo ieri, questo è un esempio abbastanza chiaro di quello che Diderot intende per regime diurno, l'atto del separare, per chiarire, per migliorare la comprensione, per fugare dubbi, per fugare ambiguità. Il problema qual è, però, come abbiamo detto più volte, che il mondo è ambiguo. Quindi conoscere il mondo, un mondo ambiguo, con degli strumenti che rifuggono dall'ambiguità è un po' complicato. Di volta in volta si perde qualcosa. Quindi di letto di Procuste in letto di Procuste il nostro conoscere si perfeziona, ma diventa una perfezione formale, una perfezione sempre più astratta da quella che è la realtà. Ecco perché Maffesoli chiama questo tipo di atteggiamento ragione astratta. Perché a furia di specificarsi, a furia di tendere verso l'incorporeo verso il perfetto abbandona quelli che sono i caratteri della realtà normale. Vi faccio presente, tanto per fare un esempio, che l'economia, che si pretende scienza, ma questo insomma ormai credo che l'abbiamo acclarato abbastanza che non lo è, ma comunque fa finta di essere una scienza ed è sempre più matematica. Gli economisti lavorano sulla base di modelli matematici che dovrebbero predire quello che faranno gli agenti razionali che saremmo noi, predire quelle che saranno le condizioni del mercato, posto che si conoscano i parametri di fondo con i quali impostare le equazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il condizionale è di prammatica, visto appunto che sono perlomeno 5 anni che non ne imbroccano una, evidentemente un minimo di dubbio a me mi si affaccerebbe. Loro ancora hanno qualche ritrosia per motivi evidentemente anche di potere, e qui andiamo a riprendere quello che dicevamo ieri della libido dominandi e della libido scendi. È ovvio che la scienza economica come si è costruita oggi, più che una scienza, è uno strumento di potere. È uno strumento di potere che permette ad alcuni attori di accaparrarsi la gran parte delle risorse, no? Se avete sentito le critiche che si stanno muovendo da tempo e anche con molta ragione per tanti versi a quello che è il sistema attuale, sappiamo che noi stiamo pagando gli errori dei banchieri, gli errori dei finanzieri, gli errori dei grandi manager, tutto noi. Perché? Per questo motivo, evidentemente. Perché il modo di essere della cultura occidentale si è costruito attribuendo a queste categorie un prestigio e una fiducia, come abbiamo detto più volte, che oggi cominciano a rivelarsi forse un tantino esorbitanti, un tantino sovradimensionate. Però ci vuole tempo, perché è chiaro che abbiamo detto anche, se vi ricordate, che le istituzioni e i moti istituzionali sono comunque molto più lenti nel rispondere alle sollecitazioni e alle scoperte della realtà di quanto non ci aspetteremmo e spereremmo. Evidentemente si tratta di una forma di inerzia del sociale che fa gioco naturalmente a qualcuno, questo è evidente. Quindi il pensiero scientifico come tratto centrale, uno dei tratti centrali della descrizione della cultura occidentale. Però, come dicevamo ieri, questo pensiero scientifico non si è costruito immediatamente come lo conosciamo noi. Cioè questa separatezza, questa in qualche modo alterigia che il pensiero scientifico ostenta nei confronti del resto delle attività umane e delle altre culture, non ne parliamo, è un qualcosa che è venuto dopo, è venuto costruendosi anch'esso nel XX secolo fondamentalmente, possiamo metterci forse gli ultimi decenni del XIX. Prima l'avventura scientifica era un'avventura molto più integrata e molto più coerente con la vita normale, tant'è vero che a lungo il pensiero scientifico è stato anche patrimonio diffuso della cultura, ovvero sia la scienza non aveva un gergo specialistico, come dire, esoterico come quello che esiste oggi, per cui uno scienziato non è più in grado di spiegarti le cose perché dovresti sapere talmente tante altre cose specialistiche prima di capire quello che dice lui che è meglio lo lascia perdere, fondamentalmente, no? Invece la scienza a lungo, per molto tempo, è stata parte della vita e della comprensione generalizzata e diffusa e quindi ha in qualche misura goduto di un favore che non era semplicemente razionale e utilitaristico, ma era un favore che in larga misura era un favore quasi religioso. Vi ricordo con questo quello che dicevamo qualche tempo fa quando abbiamo fatto la lezione su religione e religiosità, no? Religione è una forma istituzionalizzata, ritualizzata di culto che si fonda su un'intuizione più trascendente, ma questa intuizione trascendente può anche spostarsi, può anche cambiare d'oggetto, e nei primi tempi della scienza la scienza effettivamente ha adempiuto a questo compito, ovvero sia nella scienza sono state riposte le speranze di salvezza, le speranze di miglioramento, le speranze di trascendenza che la religione non riusciva più in larga misura a soddisfare. Vi faccio presente che la religione, dopo la riforma luterana, di cui parleremo estensivamente quest'oggi, si è dovuta arroccare su posizioni estremamente conservatrici, no? Vi ricordo il Concilio di Trento, tutta una serie di prassi, vi ricordo ovviamente la Santa Inquisizione, insomma tutta una serie di istanze che con la missione principale dell'istituzione religiosa non avevano molto a che fare. Vi faccio presente che in quest'ottica e da un punto di vista istituzionale la missione, o quella che si chiama la mission, tanto per fare gli aziendalisti, della Chiesa è il contatto col trascendente. Cioè, la Chiesa nasce per soddisfare questo discorso, questa esigenza centrale, la religiosità individuale, ovvero sia confortare in qualche modo questa intuizione di qualcos'altro che noi portiamo in noi e che Simmel, per esempio, afferma essere una costante antropologica, ovvero sia una caratteristica dell'uomo, che deve in qualche misura essere soddisfatta nel momento in cui la Chiesa, che dovrebbe essere quella che lo fa, non lo fa più, questa esigenza si rivolge altrove. E la scienza all'inizio è perfetta da questo punto di vista, perché la scienza all'inizio è estremamente confusa, estremamente misteriosa, estremamente affascinante. Comincia a dare delle risposte, a mettere a disposizione dell'uomo degli strumenti che non erano stati immaginati se non, appunto, a livello di magia, a livello di incantesimo. Non è casuale, come vi dicevo ieri, che i primi scienziati siano gli alchimisti, che proseguivano una pratica che oramai era già millenaria, sulla quale non indulgiamo perché sarebbe complesso, ma chi è interessato potrebbe leggere un testo di Jung bellissimo che si chiama Psicologia e Alchimia, che chiarisce un sacco di aspetti da questo punto di vista. E nell'alchimia soprattutto era, come dire, evidente il nesso tra attività di ricerca e attività di costruzione interiore. Il legame tra cultura oggettiva e cultura soggettiva era strettissimo nell'alchimia e in gran parte delle culture precedenti, evidentemente. Comunque, dicevamo, che dicevamo? Ero riuscito a tenere un certo ritmo, fino adesso mi sono perso clamorosamente con l'alchimia. Oh, ecco dunque, allora, la scienza, dicevamo, grazie, la scienza è riuscita a captare, a recepire queste istanze del sociale e in qualche misura ne ha goduto, tant'è vero che gran parte del suo status, ovvero sia del fatto che noi oggi la reputiamo così importante e così prestigiosa, le deriva non tanto e non soltanto dalle realizzazioni pratiche, ma anche da quest'aura in qualche modo salvifica. Vi faccio presente che uno dei discorsi scientifici più diffusi e ancora oggi più di successo è il discorso che ha portato al diventare la medicina una scienza e non un'arte come era all'inizio, soprattutto con intenti di allungamento della vita. Se voi prendete i gerontologi, se voi prendete coloro che fanno ricerca cellulare, genetisti e compagnia cantante, cosa vi dicono in larga misura e spesso e volentieri? Che già siamo riusciti ad allungare l'aspettativa di vita in modo impressionante, questo è assolutamente vero e tutto sommato ne siamo grati perché non dispiace a nessuno vivere qualche decina d'anni in più, ma che il progetto e il traguardo è ben oltre 120 anni, 180, l'immortalità. E quando sentiamo parlare di immortalità, se vogliamo ragionare con gli strumenti che vi ho dato fino ad oggi, capiamo che non stiamo più parlando di ragione, ma stiamo parlando di mito. Stiamo parlando di esigenze diverse dal qualunque tipo di computo razionale. L'immortalità è un sogno, è un tratto divino. L'immortalità è quello che noi vorremmo essere perché sanerebbe alcuni nostri difetti fondamentali, dei quali abbiamo parlato estensivamente, ovvero sia il fatto che invecchiamo e il fatto che moriamo, che è il grande problema col quale, bene o male, ci confrontiamo sempre. Vi ricordo, tanto per riprendere un discorso che facevo ieri altrove e chiarirci un attimo perché spesso dico che l'uomo si qualifica per il fatto di riuscire a vivere come se. Noi di fatto viviamo sempre come se, perché noi di fatto sappiamo di essere mortali e facciamo finta di no. Sempre, altrimenti non vivremmo. La consapevolezza dell'essere mortale in sé è una consapevolezza che ti schiaccia. Allora tu devi metterla via, lo sai, ma non ci fai caso. Questo in qualche misura credo che illustri molto bene quello che intendevo quando dico, per esempio, che i valori li devi trattare come se fossero reali e fossero eterni, ma invece non lo sono. È uguale. Noi siamo esperti in questo. Lo facciamo sempre. Fino al patologico di coloro che sono malati e non lo riconoscono e rifiutano di ammetterlo, pur sapendolo. Capite? E se non mettiamo a fuoco questo processo che è terribilmente umano, io credo che sia effettivamente, se non il tratto che ci caratterizza, ma senz'altro uno dei tratti che meglio ci caratterizza, non capiamo, perché non riusciamo a capire com'è possibile che sapendo qualcosa tu agisca in modo completamente diverso. Ma vi faccio un altro esempio. Sappiamo che stiamo distruggendo il pianeta. Eppure continuiamo ad agire come se non fosse vero. Quindi funziona nel bene e nel male, evidentemente non è semplicemente sempre d'aiuto. Però è vero che noi siamo specializzati nel comportarci in barba a quello che sappiamo, che sia positivo o che sia negativo. Ok? Quindi tenetelo presente perché questo è un meccanismo che se non viene messo a fuoco non ci permette di capire il sociale. Il sociale funziona così. Il sociale mente. Ecco perché anche l'astuzia del sociale. Tra le altre cose, ci si avvicina molto. Il sociale fa cose contro quello che sa, nonostante quello che sa, senza rendersene conto. Noi nella grandissima parte dei casi agiamo su dei livelli di consapevolezza che sono estremamente labili. Come vi ho detto nelle ultime lezioni, se voi tenete presente il fatto appunto che noi siamo, come dice Morin, psichici, sociali, istintuali, emozionali, immaginali, dementi, tutto insieme. Quante di queste cose secondo voi sono coscienti e consapevoli? Poche. Però noi reagiamo a tutti questi registri. Quindi il nostro agire è molto più complesso di quanto non sembri. E se non vogliamo capirlo, facciamo cose che lasciano il tempo che trovano. Progetti, scienze, comprensioni dell'umanità che sono fallaci. Perché l'umanità è questo, non è altro. È anche razionale. Però abbiamo visto che Pareto ci dice che l'8% delle azioni sono logiche. La teoria della comunicazione ci dice che l'8% della comunicazione stessa è razionale, sta razionalità secondo me è un tantino sovrastimata. Dovremmo cominciare a lavorare su tutti gli altri registri, che sono quelli sui quali lavorano di fatto coloro che strumentalizzano, coloro che sfruttano, coloro che tentano di sviare, perché è molto comodo giocare su un campo dove l'altro non sa di essere. Tu pensi di star facendo, di ragionare a questo livello, e gli altri ragionano a questo, e tu sei fregato. Dimmi.
No, tornando al discorso della religione, della scienza, si può dire che comunque la ricerca del progresso sempre è continuo, e la scienza sono diventate la nuova religione?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche perché il progresso con la P maiuscola è stato il mito della modernità, il racconto mitologico della modernità, quello che avrebbe dovuto assicurare sempre migliori, no? Un miglioramento costante. Fate conto, guardate che questo processo di miglioramento costante è un processo di miglioramento fantastico. Non nel senso che è fighissimo, ma nel senso che è frutto di un'allucinazione, fondamentalmente, no? Quindi tutte queste caratteristiche che noi abbiamo assegnato alla modernità, questi tratti che abbiamo dato alla scienza, tenete presente che in questo Weber è fondamentale, l'abbiamo fatto noi il senso della scienza, non c'era già da prima, siamo noi che abbiamo messo nella scienza l'attività conoscitiva, ma anche l'attività salvifica, capite? Abbiamo affidato alla scienza la speranza di poter essere redenti, perché in ultima analisi la religione è un discorso sulla salvezza. Perché noi, per quella condizione umana di cui parliamo spesso e volentieri, vorremmo essere rassicurati. È da lì che nasce l'esigenza di rassicurazione. L'esigenza di rassicurazione nasce dalla nostra consapevolezza, più o meno presente, più o meno incisiva, di essere effettivamente di passaggio. Ricordate Ungaretti, ricordate Bulgakov, ricordate i vari esempi che vi ho detto. Credo che Bulgakov l'abbia detto nel modo migliore in assoluto, quando appunto il diavolo Voland commenta il fatto che l'uomo appunto è incapace di prevedere perfino i prossimi 1000 anni, che dal suo punto di vista sono non nulla, e dice: l'uomo è mortale all'improvviso. Questo è il punto, perché non solo sai di poter finire, ma non sai manco quando. Non c'è nessuna garanzia che sarà, no? Ecco perché l'aspettativa di vita e la statistica sono così consolanti. Credo di avervelo detto, ma ve lo ribadisco, perché in qualche modo sono come un lanciarsi nel futuro, come dire: oh, ho 84 anni di aspettativa di vita, ce n'ho 49, voglio camminare. Ma è una strategia che di autoinganno, evidentemente, no? Lo sappiamo benissimo, o perlomeno lo sapremmo se non facessimo come se, di nuovo. E quindi la statistica che mi garantisce certe cose, il fatto che possa dire con un minimo di senso che nel 2014 andrò a fare un convegno da qualche parte, il che ovviamente, anche se non è evidente, implica che ci sarò, perché sennò come farei andare al convegno. Quindi tutta una serie di modi attraverso i quali noi leniamo questa ansietà esistenziale, questa angoscia esistenziale. Quando questi modi funzionano male, l'angoscia diventa la figura del tempo, tant'è vero che nel XXI secolo il male del tempo non è più il cancro, come saprete, ma è la depressione, la angst, come dicono i tedeschi, che è esattamente questo discorso, l'angoscia. L'angoscia che scaturisce dal fatto appunto che la cultura non è più in grado di rassicurare su questi livelli profondi. Noi leggiamo, e questo credo che vi dovrebbe rimanere in fisso in testa una volta per tutte, noi leggiamo l'insicurezza a livello di comportamenti devianti, a livello di minoranze problematiche, a livello di incertezze economiche, ma sono tutte figure dell'incertezza più profonda. E questo è il punto. Cioè l'incertezza, la vera incertezza, quella di cui parla spesso e volentieri Bauman, che ormai è citato da tutti, per cui lo citiamo pure noi, che tanto non fa male, è comunque un'incertezza esistenziale. Ovvero sia l'incertezza di una cultura che non riesce più a costruire una sezione nella quale tu possa vivere. E poi dopo questo si riflette su tutto e diventa un problema ovunque, e spiega in larga misura perché noi abbiamo un problema di lettura dei dati. I dati ci dicono che abbiamo le città più tranquille del mondo, praticamente, se andate a vedere le statistiche, e noi siamo terrorizzati. Quindi o siamo tutti matti, ma abbiamo visto che non è una strategia conoscitiva utile perché non porta da nessuna parte, oppure ci deve essere un problema più profondo, che è questo. Ovvero sia siamo in una cultura che non è in grado di assicurare quella tranquillità esistenziale profonda, non è in grado di farti vivere serenamente come se fossi in un ambiente sicuro. Questo manca. E mancando quello, qualsiasi cosa diventa poi pericolosa e incerta. Capite? Quindi quel livello di incertezza che sarebbe fisiologico, perché l'abbiamo visto, lo dice anche Bauman, scusatemi, Morin, vi ricordo, il vivere con l'incertezza è un tipo di strategia assolutamente vincente per l'uomo, perché l'uomo è incerto per definizione, però ecco, questa soglia di incertezza diventa talmente esorbitante che cominciamo ad avere delle difficoltà e quindi ci comportiamo in modi estremamente peculiari. Pensate per esempio a tutti... A tutte le comunità, quelle, le world community che stanno nascendo negli Stati Uniti e piano piano arrivano anche in Italia, questi posti dove puoi entrare solamente col passi, dove c'è una polizia privata, dove ci sono telecamere dappertutto, dove ci sono pronti interventi di ogni genere e continuano ad aver paura. Non so se avete visto i film, ne abbiamo visto uno qui al Cineforum qualche tempo fa, che era La Zona, se non sbaglio. E quello che si nota è questo, ovvero sia che quelli che abitano in questi ambienti, che dovrebbero essere ambienti dove potresti stare praticamente sereno e tranquillo, sono ancora più spaventati di quelli che stanno fuori. Quindi non serve, non è quello il problema. Non sono le telecamere che ci salveranno, ma le telecamere sono un ottimo esempio. Perché da un punto di vista immaginale, facciamo un piccolo sforzo, vediamo se ancora non siete troppo cotti, che vi fanno venire in mente le telecamere?
Sicurezza.
Controllo, sicurezza, ma io parlo di un punto di vista immaginale, queste sono delle osservazioni razionali, ragazzi.
Osservazione
ancora analisi. No. Analisi, no, simboli, qualche no. Simbolo, che simbolo possono l'occhio. Essere? Oh, l'occhio, perfetto. E l'occhio dov'è? Delle telecamere di solito?
Dietro.
Eh? No, dov'è? No, nascosto no, anzi, spesso e volentieri li mettono in modo che siano visibili. È in alto. Vi ricordate un disco di Alan Parsons di qualche anno fa che si chiamava Eye in the Sky?
Sì.
Ecco, non è un caso. Cioè, l'occhio della telecamera in alto è la figura contemporanea dell'occhio di Dio in cielo, ovvero sia dell'angelo custode. Non è diverso. Cioè, vorrei che capiste questo. L'immaginale è questo. Ovvero sì, è trovare l'archetipo di riferimento, che non deve essere necessariamente poi uno con occhio che te guarda, perché poi diventerebbe ridicolo, ma è la stessa cosa. Quando parliamo, quando Durand parla di omologia, intende esattamente questo, ovvero sia c'è un occhio in cielo, che quest'occhio sia dentro un triangolo, ossia negli occhi di un angelo, ossia una telecamera che te fissa, è lo stesso. La funzione è che tu ti senti protetto perché c'è qualcuno che veglia su di te. Anche se sai perfettamente, e di nuovo siamo nel come se, che probabilmente a guardare il monitor dall'altra parte non c'è nessuno. Anche se sai perfettamente che se anche ci fosse qualcuno e qualcuno ti aggredisse adesso, o quello è Batman e riesce ad arrivare in 23 centesimi di secondo, oppure te menano uguale. Quindi vedete che da un punto di vista razionale, la telecamera, o sei soddisfatto che sapranno chi ti ha ammazzato, che è una soddisfazione un po' così relativa, oppure non serve un accidente da un certo punto di vista, capite? Quindi il fatto che noi spendiamo milioni e milioni di euro per mettere telecamere dappertutto, cioè New York che praticamente non riesce a fare un passo senza, non so se avete visto ultimamente CSI New York e tutti gli altri, no? Puoi fare qualsiasi cosa e ci sono 350.000 telecamere che ti vengono da tutte le parti, in modo che addirittura possano ricostruire col labiale le frasi che hai detto, cioè siamo nella paranoia, forse esagerano loro, ma io non credo tanto. Quindi evidentemente questo discorso, di nuovo, non è un discorso razionale, ma è un discorso immaginale. Perché tu, te scrivono ambiente video sorvegliato, anche se non c'è manca la telecamera, a sto punto posso anche scrivere soltanto ambiente video sorvegliato, tu sei più sereno. Perché non devi vederla. L'essenziale è che tu sappia che potrebbe esserci, fondamentalmente. Come moltissime telecamere sono lì per bellezza, sono dei giocattoli, tanto tu che ne sai, l'essenziale è che le vedi. No, quindi come vedete, tra l'altro c'è anche un rapporto di Wechselwirkungsinmediana in un certo senso, loro guardano te ma tu guardi loro, per cui se il momento in cui le vedi, se anche loro sono cieche, per te è uguale, perché le stai costruendo come se ti guardassero, per cui va bene. Quindi vi rendete conto che il problema è piuttosto concreto, cioè la gran parte delle strategie che noi stiamo adottando per venire incontro al problema dell'incertezza e dell'insicurezza sono strategie che non hanno niente di razionale. Sono strategie che intercettano un versante che in qualche modo può anche funzionare, ma che evidentemente nella fattispecie non è sufficiente, perché è un palliativo. Noi dovremmo andare alle radici, dovremmo cominciare a lavorare sul problema della cultura, che non è più in grado di assicurare il livello di sicurezza minimo accettabile. Capite? Allora, quindi, come vedete, la scienza ancora oggi evidentemente si ammanta di un mistero e un fascino che non le competono razionalmente, ma le competono per un problema di processi culturali, ovvero sia si è costruita nel tempo come depositaria di un certo genere di fiducia da parte nostra, no? Tant'è vero, vi faccio presente, e questo lo vediamo perfettamente nel discorso mediatico ancora, quante volte voi trovate un prodotto qualunque dove c'è scritto sotto testato scientificamente oppure studi scientifici rivelano che o confermano che, anche se poi di questi studi scientifici non si sa nulla, anche lì. Però che succede? Che ti fanno vedere un tizio che ha normalmente gli occhiali, non so se avete notato, il camice, si toglie gli occhiali per guardarti come a dire ci capiamo perfettamente e ti dice un sacco di cazzate in linea di massima, no? Cioè, so questi dell'Università della Sapienza di Roma, che sarebbero anche i miei colleghi, che stanno costruendo questo spazzolino da denti, che oramai saranno, non so, neanche un razzo intergalattico avrebbe richiesto tutto sto lavoro, no? Monitor cose per cosa, per uno spazzolino che, per carità, i denti ci teniamo tutti, ma secondo me forse è un tantino esagerato questo tipo di investimento negli spazzolini. Però te lo presenta come se fosse una cosa che, cazzo, abbiamo fatto, ragazzi, non vi rendete conto, uno spazzolino che si muove in tutti i modi possibili, ma sono poi, ecco. Però il punto centrale è questo, che questa cosa ti viene garantita, ovvero sia ti si dice, guarda, la puoi comprare, quindi fidati, di nuovo, perché è scientificamente testato. Come anche tutti quanti i vari shampoo che dovrebbero farti nei capelli setosi, scintillanti, alti, bassi, verdi, già tutto quello che vi pare. Ecco, tutto questo è tutto testato scientificamente, salvo poi non metterci nessun tipo di spiegazione. Ovvero sia che test è stato fatto, quali sono i parametri, quali sono i numeri, no? Se uno volesse un attimo essere serio, dovrebbe farsi descrivere queste cose. Allo stesso modo le percentuali. Le percentuali sono un altro strumento di marketing che si rifà allo stesso tipo di dinamica, cioè ci sembrano razionali. Ci sembrano quanto di più razionale possibile, sono dei numeri col percento, quindi capirai, questa è scienza pura. Ma percento di che? No, c'era la famosa questione di quell'altro affare che dovrebbe farti ricrescere i capelli, che non mi ricordo crescina. Più come si chiama.
Crescina.
La crescina, esatto. Che me la volevano vendere in farmacia, io ho detto per carità di Dio, meno male che sono finiti i miei capelli, l'ho sempre odiati e me li vuoi pure far ricrescere. No, quella è rimasta malissimo. Vabbè, oggi abbiamo dei conti personali. Allora, questa cosa a un certo punto ti diceva che il 98% dei clienti era soddisfatto. Non so se vi ricordate.
Se sei del 2%.
No, ma poi il problema è stato, dico, ma voglio dire, loro hanno seguito tutti quelli che in tutto il mondo hanno comprato la crescina e gli hanno chiesto se erano soddisfatti, perché un'affermazione del genere è piuttosto impegnativa, tant'è vero che dopo che gli hanno fatto una causa per pubblicità ingannevole, adesso c'è l'asterisco e sotto c'è scritto 300 clienti interpellati hanno risposto così, che non è la stessa cosa, capite? Ma all'inizio loro ti volevano comunicare questa enorme massa di gente che stappava bottiglie di champagne perché improvvisamente si trovava delle chiome fluenti quando era pelato come una boccia. E loro l'avevano chiesto a tutti, capite? Quindi se voi andate a vedere il messaggio, vi rendete perfettamente conto che l'uso che noi facciamo dei numeri, delle statistiche, di tutta questa selva di dati con i quali abbiamo a che fare costantemente, è un uso tutto fuorché razionale. È magico, nel senso letterale del termine. Sono degli incantesimi. Uguale. Quando uno ti dice, studi scientifici dimostrano che, è come se ti stesse dando una formula magica. Perché poi di fatto tu, gli studi in questione, non sai quali sono, non li puoi andare a controllare, non hai tempo di andarli a controllare. Capite? In gioco, come al solito, c'è la fiducia. Tant'è vero che Lancet, per esempio, che è una delle riviste più prestigiose attraverso le quali si costruisce questo benedetto sapere scientifico, ultimamente non fa altro che smentire gli articoli che ha pubblicato, perché scopre che sono falsi. Perché, come noi sappiamo, e adesso vedremo un po' meglio, il criterio fondamentale del sapere scientifico qual è? Di poter dimostrare qualcosa in modo ripetibile. Quindi, come vedete, di nuovo il tema dell'universalità del sapere di cui abbiamo parlato l'altra volta. Il sapere scientifico dice che l'esperimento fatto qui oggi sarà lo stesso fatto da qualche altra parte domani o che è stato fatto 20 anni fa da un'altra parte e i risultati saranno gli stessi e questo garantisce che quindi è universale. Okay? Questo ovviamente cosa implicherebbe? Che qualcuno rifacesse questi esperimenti. Ma a voi pare possibile oggi, periodo nel quale non riusciamo a trovare i soldi manco per le ricerche di fondo, che qualcuno si metta a rifare gli stessi esperimenti fatti da qualcun altro per controllare se è vero? attività pregevole, ma che non verrebbe valutata in nessun modo, perché è un ripetere e a noi ripetere non piace. È uno scoprire cose già scoperte e quindi è completamente inutile. Rischierebbe di vanificare quello che è stato scoperto con i soldi del committente, che ci resterebbe male, quindi sta cosa non la fa nessuno. Perciò, di fatto, quello che viene pubblicato, se ha un'apparenza scientifica, è perfetto. Salvo scoprire poi che quello che l'ha scritto magari non era in grado di scriverlo. Come dice uno scienziato, quindi non lo dico io, ma l'avrei detto da tempo, oggi con Photoshop puoi scrivere e dimostrare qualsiasi cosa scientificamente, perché te fai tutti i grafici che servono, disegni tutto quello che serve, fai in modo che sia perfetto all'apparenza e nessuno lo andrà a controllare. Quindi noi di fatto siamo in un clima non di fiducia, ma di iperfiducia e chiaramente di ipersfiducia, perché il rapporto contraddittoriale è costantemente in gioco. Noi oggi ci fidiamo e non ci fidiamo degli scienziati, cosa che è piuttosto inedita ed è cominciata con la bomba atomica. La bomba atomica è stata il momento nel quale la scienza ha dovuto buttare la maschera, non è stata più questa attività salvifica, o perlomeno in qualche misura, se volessimo essere coerenti con l'immaginale, la scienza ha rivelato il suo volto demoniaco, perché anche lì vi faccio presente che i demoni sono angeli caduti, quindi anche nella religione cristiana, che è una religione in qualche modo manichea, no, perché c'è il buono e il cattivo, c'è quello in cielo, c'è quello sottoterra, quindi dovremmo essere proprio nell'out-out più totale. Però è apparente, perché quello che sta sottoterra è uno che stava in cielo prima. Quindi di nuovo il ciclo riparte. Capite? Dov'è il problema? No? E la componente femminile che era stata rimossa oggi è una delle componenti più importanti a livello planetario. Sono usciti una serie di libri sulla Madonna, non battute di spirito ma sul serio sulla Madonna, da un punto di vista iconico, da un punto di vista di culti particolari eccetera eccetera, che dimostrano come anche il versante della distinzione tra patriarcale e matriarcale sia estremamente discutibile nella religione cattolica. Sembra una religione patriarcale in modo drastico, no? Padre, figlio e spirito santo, la Madonna non c'è da nessuna parte, però poi in ultima analisi la Madonna è tornata ed è anche un politeismo, se vogliamo. Tenetelo presente, cioè al di là di quello che viene detto, la religione cattolica è una religione di santi, di un sacco di gente, cioè non c'è soltanto il Padre Eterno, c'è Santa Rita, c'è San Cristoforo, c'è San Barnaba, ce ne sono un fottio, tutti con dei nomi stranissimi, tanto è vero che io credo che tu progetti un santo da piccolo e gli dai il nome, guarda, a te ti chiamerò Calicistico e tu sicuramente sarai un santo, perché con nome del genere non puoi fare nient'altro, andate a vedere il calendario, è una cosa impressionante, cioè, Luca è uno, ma gli altri hanno dei nomi che tu li guardi e dici, Dio, questo poteva solo il santo, perché con un nome del genere, poverino. Però ad ogni modo sono tanti, capite? Quindi c'è quello che c'ha il culto del sacrario specifico in mezzo alle colline qua sopra, quell'altro che se ne va a piedi a Santiago come me, quella che ci vado per motivi miei, non perché Santiago è simpatico, devo dire la verità, tra l'altro potrebbe essere anche, eccetera eccetera. Quindi tutto questo, come vedete, sotto l'etichetta del monoteismo ci rivela un discreto casino anche da un punto di vista di fede e di figure della fede stessa. Per cui tutto questo essere compatto e coerente della nostra cultura, se la vai a guardare meglio, si sfarina, è tutto un discorso, ma poi nella prassi non c'è quasi niente di compatto e coerente. La stessa scienza, come abbiamo visto, è fatta di truffatori, ma è fatta anche di scienziati che lavorano bene, voglio dire, per carità, anche qui teniamo presente TET, non è che sono tutti una banda di maniaci schizofrenici, ce ne sono parecchi che sono molto in gamba, molti altri no, ma comunque è piuttosto normale. Quello che conta appunto è questo, ovvero sia che sono delle attività umane che non hanno niente di soltanto razionale. La stessa scienza non ha niente di soltanto razionale e credo che lo andremo a dimostrare fra poco, insomma, nel complesso. Mi dite che ora è? Perché non è? Le 11? Le 11. Vabbè, facciamo 5 minuti di break adesso perché la parte dopo è complicata. Allora, prima di tutto una comunicazione di servizio. Domani pomeriggio siamo al cinema. Così ci risparmiamo sto frigo, anche se oggi si sapeva. Oggi pomeriggio e domani pomeriggio siamo al cinema. Quindi questa è la nostra ultima, come dire, lezione a San Domenico per il 2012. Amen. Tanto per. Allora, alle due.
pensa, c'è la frigorifera per quest'anno è andata.
Sì, ce ne siamo liberati.
Mi sono prima fatto un po' tardi.
Ma il foglio di non passa?
Sta passando. Grazie, professor.
Prego. Allora, riprendiamo il discorso del sapere scientifico. Quindi abbiamo visto che la scienza è una realizzazione particolare e peculiare della cultura occidentale, che come molte altre cose della cultura occidentale si presenta come universale, ovvero sia valevole e valida per tutti. Questo è abbastanza importante da tenere a mente, perché è un movimento della cultura occidentale che è costante da millenni. Perché è vero che l'illuminismo anche si presenta come universale, tant'è vero che ci porta poi a formulare i diritti universali dell'uomo e tutta una serie di cose, ma la prima istanza che abbia mai avuto ambizione universale sul pianeta è la religione ebraico-cristiana. Cioè la religione ebraico-cristiana è stata la prima a porsi come religione di tutti, anche di quelli che non ne sapevano niente, anche di quelli che abitavano in un'altra parte, anche di quelli che erano di prima. Cioè è stata un movimento assolutamente originale e fondamentale, oserei dire, per le sorti del pianeta, perché fino ad allora invece gli dèi erano del gruppo e potevano sconfiggere gli altri dèi, ma non sarebbero diventati i loro dèi. Tant'è vero, pensate a Roma che ha fatto? Ha fatto il Pantheon, cioè tutti gli dèi insieme, simpaticamente, la scopetta la sera, arrivederci e grazie. Invece quando sono arrivati appunto gli ebrei prima, i cristiani poi, il Messia rivelato, eccetera, eccetera, le tavole della legge valgono per tutti. E ancora oggi tentano di imporsi anche a quelli che non credono, cosa che effettivamente viene vista come incomprensibile da parte del papato e di buona parte del sistema della religione cattolica. Quindi insomma tenete presente perciò che ribadiamo lo stesso tipo di atteggiamento, lo stesso tipo di movimento. Di nuovo, pensate alle altre religioni, le non rivelate, quindi non Islam, non ebrei, non cattolici. Tutti gli altri sono mai venuti a casa vostra a suonarvi, a dirvi avrei un pamphlet, un opuscolo, pentiti, fai cose, te devo convincere, mai. E gli indù stanno nel loro, i buddisti stanno nel loro, gli zen ancora meno, non gliene può fregare di meno. Siamo noi che andiamo in giro a convertire gli altri, capite? L'apostolato è uno dei nostri movimenti classici, che è alla base ovviamente anche del movimento delle colonie, della colonizzazione del pianeta, della scoperta. Quindi insomma ci sono tutta una serie di peculiarità occidentali con le quali dobbiamo fare i conti, anche perché sono delle peculiarità, come dicevamo, più immaginali che non razionali. Di nuovo il paragone con i cinesi avevano una cultura estremamente forte, estremamente sofisticata, estremamente potente. Che hanno fatto una muraglia e si sono chiusi dentro. Noi abbiamo preso le navi e siamo andati a rompere la palla a tutto il resto del pianeta, cinesi compresi. Quindi anche lì, come vedete, c'è una differenza fondamentale. No, la grande muraglia è ancora lì a testimoniare che i cinesi non volevano uscire, non gliene poteva fregare di meno, stavano a casa loro, bene, perlomeno quanto possibile, evitiamo gli unni, magari si sono detti che sono sempre un po' così, effervescenti, però ad ogni modo il fatto è quello, ovvero sia si sono comportati in modo radicalmente diverso dal nostro, idem i giapponesi che se ne stavano nella loro isola senza rompere l'anima a nessuno, più o meno, tranne quelli là vicino, le immediate vicinanze, eccetera, eccetera. Perciò il movimento della scienza, come vedete, replica in larga misura il movimento della religione, dalla quale viene in qualche modo secreta, e abbiamo visto anche che inizialmente, vi ricordo, scienza e religione sono strettamente connesse. Non c'è assolutamente questo atteggiamento esclusivo, di nuovo, di separazione diurna che noi abbiamo imposto al movimento della conoscenza. Tenete presente che questo prosegue una tradizione che era precedente, perché per esempio la filosofia da secoli si commisurava con la religione nel tentativo di dimostrarsi reciprocamente, nel tentativo di darsi una veste accettabile da un punto di vista o dall'altro. La scolastica da questo punto di vista è stata la prima, l'istanza principale, no? Tant'è vero che si è raggiunti, se vi ricordate quelli che hanno fatto un po' di filosofia, a tutta una serie di prove dell'esistenza di Dio filosoficamente fondate. Era un'attività costante. Quindi, dopodiché, appunto, invece, che succede? Come abbiamo visto ieri, a un certo punto il principio di autorità religiosa viene incrinato da Lutero e dallo scisma della Riforma, e non solo, ma anche gli strumenti, diciamo, di costruzione del sapere precedenti cominciano a mostrare la corda. Vi faccio presente che buona parte dell'apparato nel quale viviamo noi adesso, ancora oggi, si rifà a quei movimenti lì. Cioè, tutto il rituale della laurea finale a cui vi sottoponete voi oggi deriva dall'università pre-moderna, dall'università pre-riformata, nel senso che l'università al tempo si componeva nel dibattito, ovvero sia tu dovevi, per dimostrare di far parte della comunità dei dotti, dovevi elaborare una tesi e difenderla, ovvero sia dovevi proporre qualcosa di nuovo nell'ambito della disciplina nella quale ti laureavi, costruire questa tua tesi in modo, come dire, sostanziale, che fosse in grado di resistere contro un controrelatore, che al tempo era uno che te faceva le bucce sul serio, e quindi dovevi difendere e discutere la tua tesi. Ecco perché voi usate dei verbi di questo genere, non è casuale. Anche se oggi non discutete un tubo di nulla, venite qui, ci parlate per 10 minuti e andate via, quindi, come vedete, la forma è rimasta, la sostanza è cambiata radicalmente, però il gergo è lo stesso, ovvero sia il farsi del sapere universitario, del sapere accademico precedente al pensiero scientifico era un farsi di dibattiti costantemente, di discussioni, di questioni, eccetera, 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 che diventavano sempre più capziose, sempre meno concludenti, sempre più bizantine, diremmo noi, fondamentalmente, no? Per cui era effettivamente un sistema che cominciava a essere spompato di suo, diciamo che in qualche modo Lutero ha sanzionato un qualcosa che era già finito. Però tutto questo movimento, come vedete, è rimasto, in larga misura ce l'abbiamo ancora, ed è ancora parte ingrediente del movimento della scienza, tutto sommato, però richiede evidentemente quest'ulteriore iniezione di pratiche, che è quella che viene dalla filosofia naturale. Quindi, come abbiamo visto, la filosofia naturale tenta inizialmente di trovare altre basi per l'affidabilità del sapere scientifico. Visto che non possiamo più fondare questa sul ricorso all'autorità indiscussa e condivisa dei padri, quindi delle scritture, di tutti i vari dottori della Chiesa, eccetera, 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 dobbiamo necessariamente trovare un altro modo per poterci fidare di quello che scopriamo. E il movimento porta in quella direzione, che è la verifica empirica. Okay? Quindi cominciano i primi esperimenti. Tenete però presente che questi esperimenti sono quanto di più confuso e notturno possa venirvi in mente, nel senso che sono condotti in modo estremamente, come dire, dilettantesco, paradossalmente, nel senso che uno che non ha mai fatto un esperimento prova a fare cose, e lui prova a farle in certi modi che sono piuttosto, come dire, sanzionabili. Per esempio, una delle attività della Royal Society per scoprire come funzionava la respirazione era quella di squartare un cane e pompargli in bocca a forza con un coso, con un soffietto, per vedere il movimento dei polmoni. Insomma, delle cose che noi non faremmo più, fondamentalmente. Però in quel momento capite che si trattava di cose assolutamente nuove. L'analisi dei tessuti interni col microscopio, i vari meccanismi, se li vogliamo chiamare così, del nostro esistere e del nostro vivere, sono tutti, cominciano ad essere scoperti tutti adesso. E questo causa tutta una serie di interferenze che credo vi illustrino abbastanza bene quanto le cose non fossero così distinte come lo sono oggi. Nel 1666 c'è il grande incendio di Londra, che è uno dei momenti topici, diciamo, sia per l'urbanistica che per la cultura occidentale, perché la vecchia città, che aveva tutta una serie di tratti che sono ormai persi, diciamo, li ritroviamo forse nelle città arabe o nelle città orientali, ma sicuramente non più in Occidente, viene rimpiazzata da nuovi e più razionali modi di vivere. Ora, il problema è che, appunto, nel 1666 non è che tutta sta razionalità ci fosse, per cui si cominciano a chiedere in giro, no? Si interpellano i grandi architetti, i grandi specialisti, per sentire come fare a ricostruire la città, perché era stata rasa praticamente interamente al suolo, a parte tutto era costruita in larga misura in legno, per cui figuratevi, insomma, un disastro assoluto. e vince Christopher Wren, che forse avrete sentito nominare, uno dei più grandi architetti mai vissuti, il quale propone un sistema urbano che replichi il sistema di circolazione sanguigna. Ed è la prima volta in assoluto che questo accade. Ovvero sì, il fatto che noi chiamiamo le strade arterie viene da Christopher Wren, il quale si dice: ma se il sangue si muove in un certo modo all'interno del corpo, andando in una direzione una volta e in un'altra dopo, questo lo fa, è la circolazione migliore che io veda, perché non fare lo stesso? Quindi Christopher Wren inventa il senso unico, che non c'era fino ad allora, a nessuno era mai venuto in mente di fare un senso unico. Lo fa Christopher Wren pensando agli esperimenti che aveva condotto su quelle povere bestie di cui vi parlavo poco fa. E quindi, come vedete, cos'è che osserviamo? Un personaggio che non è né carne né pesce dal nostro punto di vista, perché è un architetto che però fa degli esperimenti sulla circolazione sanguigna dei cani, che poi progetta una città ex novo, capite? Quindi questo è quello che Sennett oggi chiama trasformazione, ovvero sia passaggio di un modello di comprensione da un dominio a un altro. Ovvero sia la circolazione sanguigna è un qualcosa che dovrebbe appartenere alla fisiologia, ma improvvisamente diventa l'ispirazione per il traffico urbano. Capite dov'è l'innovazione? Come succede? Succede per sbaglio in larga misura, succede per caso, perché non è che quello quando studiava il cane lo faceva perché così avrebbe capito come fare a progettare la nuova Londra. Però nel momento in cui si trova a dover progettare la nuova Londra, quello che aveva già fatto, guarda caso, gli torna in mente, dice: guarda che potrei studiarmela così. Quindi la città prende la forma che ha oggi e il traffico prende la forma che ha oggi per colpa di esperimenti sui cani fatti a Londra nel 1600. Tutta quello che noi diciamo spesso e volentieri, tutto il gergo, no? La circolazione del traffico, le arterie, tutto questo non è casuale, deriva da quello. A noi oggi pare ovvio che ci sia questa omologia di nuovo fra circolazione del sangue e circolazione del traffico. Ma non pareva ovvio per niente al tempo. Ci pare ovvio perché sono 350 anni che a qualcuno è venuto in mente. È facile dopo 350 anni che sembri ovvio, però non lo era fondamentalmente, capito? Ci è voluto una serie di incidenti di percorso per cui Wren a un certo punto abbia questa idea. È stato fortemente criticato perché chiaramente i diurni del tempo gli dicevano: ma che c'entra un modello che arriva dai cani col traffico, dobbiamo rifare come era fatto prima. E tutto il casino infernale che veniva fuori, che vi lascio immaginare quale potesse essere. Semplicemente il passaggio sotto il ponte di Londra, che era uno in quel periodo, era talmente pericoloso che normalmente le imbarcazioni facevano scendere i passeggeri da una parte del ponte, quelli salivano, scendevano dall'altra, e se c'era ancora la barca ci risalivano sopra, perché non era detto, tanto per darvi un'idea quanto le cose erano diverse al tempo. Quindi, insomma, indi. Come vedete, il momento generativo della scienza è un momento di grande confusione creativa. Serie di intuizioni, serie di applicazioni, serie di esperimenti, che l'esperimento di fatto, se vedete, se ci pensate, è curiosità. Ovvero sia, che succede se faccio questo? Boh, non lo so, potrebbe saltare tutto, potrei scoprire qualcosa, ci devo provare. Ecco perché è così importante. Nel momento in cui io lo progetto che già so quello che dovrei trovare, tutta la parte del divertimento se n'è andata a farsi friggere. Cioè, l'esperimento è, vediamo un po' che succede se verso questo. Ecco, allora sai, queste cose qui. Ad ogni modo, comunque, veniamo a parlare un po' di esperimento, perché è un argomento da questo punto di vista centrale, visto che abbiamo notato finora che l'esperimento è il criterio di verificabilità, no? Il criterio di conferma del sapere. La nostra cultura si fonda in larga misura sul fatto che tu possa fare degli esperimenti. Vabbè, allora, che cos'è l'esperimento? Come lo definiremmo un esperimento? Casualità?
Perché le cose che si vengono a sentire sono tutto per caso.
A questo se siamo molto fortunati e molto creativi, però in generale un esperimento cosa vorrebbe essere invece? Tutt'altro. Un tentativo. Cioè, abbiamo delle visioni molto romantiche qui davanti, meno male, mi fa piacere. La dimostrazione di una tesi? Uno studio? Sì, però no, voglio dire, descriviamo proprio lì, se doveste descrivere l'esperimento in sé, al di là delle tutte le cose che dovrebbe fare, ma l'esperimento cos'è?
Mediante il quale, passando da dei presupposti, si ottengono dei risultati.
Ok, allora dice il vostro collega: un esperimento è una situazione nella quale, partendo da certi presupposti, si tenta di dimostrare certe conseguenze. Il problema però qual è? Cioè, perché devo fare un esperimento e non faccio queste cose dove mi capita? Perché vado in laboratorio?
Perché non so che cosa può venirne fuori.
No, non solo.
Perché il luogo adatto? Cioè,
perché il luogo adatto? Perché il luogo adatto?
Che bisogna, ah, bisogna avere delle condizioni che siano replicabili.
Oh, perché ci dovrebbero essere delle condizioni replicabili, come vi dicevo prima. E soprattutto perché fuori, cioè se io facessi un esperimento qua davanti, non saprei cosa in effetti lo influenza, perché ci sono un sacco di variabili qua davanti. No, c'è il vento, c'è la pioggia, c'è quello che passa col motorino, c'è uno che mi dà una spinta, c'è uno che c'è un piccione che mi fa cacca in testa, tutta una serie di cose che rischiano in qualche misura di non farmi capire cosa accade. Per cui l'esperimento di fatto cos'è? È una versione semplificata della realtà. Questo è il punto. Lo faccio in laboratorio perché in laboratorio posso tenere a bada i parametri, ovvero sia se ho bisogno, che cioè devo sapere a che temperatura accade, devo fare in modo che questa temperatura rimanga la stessa per tutto l'esperimento. Se mi metto qua davanti, un momento c'è il sole, un momento c'è il vento, poi piove, non sono più in grado di capirci un accidente, per cui a quel punto dirò ok, in laboratorio ho la temperatura a 20 gradi, fissi, e via discorrendo. Quindi come vedete però c'è un problema di selezione. Ovvero sia, con che criterio io semplifico? Perché semplificare è facile a dirsi, ma no? Devo scegliere qualcosa che deve variare dentro questo esperimento, se no se rifaccio le cose tutte controllate da me non scopro nulla. Per cui il mio problema è riuscire a distinguere tra parametri di interesse e parametri che invece tengo fermi, che ritengo inutili. Ok? Come faccio? Siccome siamo in una cultura quantitativa, e già nel 1600 questo quantitativo cominciava a imporsi, io decido che variano, che come dire, sono rilevanti i parametri che variano di più. Ok? Quindi postulo una cosa, che a grandi variazioni corrispondano grandi effetti, indi a piccole variazioni corrispondono effetti insignificanti. Ci siamo fin qui? Ci siamo? Sentite un po' di... Sì, ok. Che sembra, no, come direbbero gli inglesi, stands to reason, sembra una cosa abbastanza ovvia per certi versi, no? Ecco. Per cui io di fatto cosa faccio? Se la vedo da un punto di vista invece sociologico di come abbiamo ragionato finora. Io di fatto sto creando un'ulteriore sezione finita all'interno della prima sezione finita, che è quella culturale, nella quale dico che vale qualcosa. È un po' un gioco di scatole cinesi, se ci fate caso. Però già qui dovremmo capire che quindi la verità di questo esperimento è relativa, perché sono due riduzioni già che sono state operate, per cui tra l'esperimento e la realtà che sta fuori c'è una bella distanza, già così. È chiaro? Ok, mettiamo quindi da parte questo discorso. L'esperimento si fonda sull'ipotesi di proporzionalità tra variazione ed effetto. Quindi se c'è un qualcosa che varia tanto avrà un effetto significativo, se c'è qualcosa che varia poco avrà un effetto impercettibile e quindi non importante. La selezione la faccio su questa base. Adotto i parametri che variano in modo, come dire, corposo e gli altri decido che sono insignificanti. Chiaro? Okay. Passano gli anni e cominciamo a scoprire degli elaboratori potenti, molto più potenti di quello che immaginavamo, che scopriamo per essere precisi durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto per cambiare, quindi anche il computer viene da lì, e che sono dei marchingegni sui quali attiro la vostra attenzione da un punto di vista immaginale. Il linguaggio macchina è costituito da 1 e 0. Quindi, di fatto, il computer è la macchina diurna per eccellenza. Il computer non fa altro che distinguere out-out, o 1 o 0, o 1 o 0. Non c'è altro. Sembra che faccia cose meravigliose, no? Però l'ultima analisi è che fa delle scelte fra 1 e 0. Basta. Quello che conta è la sequenza, quanti uni e quanti zeri ci saranno uno dopo l'altro, quante saranno le variazioni, ma sono sempre le stesse. Quindi il computer è quello che la cultura diurna scientifica poteva scoprire. Una macchina fondata sull'out-out. Non solo, ma una macchina che riduce l'intera realtà all'out-out. Quando noi parliamo della rivoluzione digitale, che parolona, rivoluzione digitale, che vuol dire? Che siamo riusciti a trovare un sistema per tradurre tutta la ricchezza del reale in 1 e 0. non mi pare sta grossa conquista, però da un punto di vista manipolatorio è estremamente comodo, perché puoi metterti le canzoni in tasca, puoi fare le fotografie e levarti le rughe, puoi fare i filmatini dei tuoi gatti che si azzuffano e tutti ridono, è molto divertente per tanti versi, ma se andiamo a guardare la sostanza della faccenda è un passo nella diairesi veramente micidiale, nella separazione, capite? Ovvero sia è la dimostrazione, o perlomeno quella che noi immaginiamo sia la dimostrazione del fatto che l'intera realtà può essere compresa come scelta fra 1 e 0. Quindi direi che è la rivoluzione manichea, cioè i manichei dopo 2000 rotti anni finalmente hanno vinto, è vero, 1 a 0, perfetto. Comunque, posto questo da un punto, da un versante immaginale, nella prassi sto computer riesce a fare i conti, d'altronde si chiama così, lo saprete forse, to compute in inglese vuol dire fare i conti, neanche. Quindi un computer è uno che fa i conti, detta brutalmente, un po' come un norcino bravo, insomma, diciamo ecco. Allora, il computer cosa riesce a fare? Tanti conti, molti più di quelli che il nostro povero cervello limitato, come abbiamo detto più volte, è in grado di fare. Allora, con questa capacità di elaborazione, ci si cominciano a confrontare degli scienziati che vogliono scoprire un po' che cosa succede, no? Cominciare a fare delle famose, quelle che sono diventate poi le simulazioni al computer. Uno di questi scienziati si chiama Lorentz ed è un meteorologo norvegese. Voi direte, e a noi? Com'è la prassi? No, scattano tutta una serie di espressioni molto poco simpatiche in questo caso. In effetti uno potrebbe anche vivere senza Lorentz, però non tanto, perché Lorentz a un certo punto che fa? Crea un modello di tempo atmosferico mondiale descritto da poche equazioni semplici. Ovvero sia, diciamo che crea un modello molto rozzo di tempo atmosferico. E comincia a farlo girare sul computer, cioè vede come evolve il tempo quando si usano queste equazioni per descriverlo. Poi a un certo punto, come spesso accade in questi casi, ovvero sia all'inizio, ha un'idea geniale, ovvero sia non fa variare le variabili in modo automatico, quindi 1, 2, 3, 4, eccetera, ma crea un ricorso, ovvero sia gli esiti delle equazioni diventano i valori delle variabili al giro dopo, non so se è chiaro. Quindi un'equazione produce 4 e x diventa 4, poi produce 16 e x diventa 16, produce 22 e x diventa 22. Quindi si crea un circolo all'interno di questa equazione. L'avesse mai fatto, per certi versi. Scopre che improvvisamente il tempo diventa quasi praticamente imprevedibile. E vi faccio presente che è un sistema di poche equazioni di primo grado, quindi una cosa banale, no? Ma questa capacità di computo del computer, il fatto che possa riprendere i suoi risultati e riutilizzarli, genera improvvisamente un moto estremamente stocastico, ovvero sia non si riesce più a capire dove vada il tempo. Per riuscire a far sì che il pianeta abbia un tempo atmosferico adatto alla vita, cominciano ad esserci dei range di valori, di queste variabili infinitesimi. Ovvero sia, da una parte Lorentz scopre che se noi siamo vivi è praticamente per miracolo, perché il nostro pianeta avrebbe potuto avere un tempo catastrofico come Plutone o un tempo estremamente caldo e riarso come Venere. Non c'era nessuna logica per cui la distanza dal Sole che noi abbiamo ci garantisse che stiamo qui così, no? Quindi questo già di suo diventa una specie di miracolo, l'esistenza di un pianeta abitabile, e quindi tutte le varie cazzate che stiamo facendo per compromettere questa abitabilità dovrebbero apparirci sotto un'altra luce. Ma non è semplicemente questo il punto. Si accorge Lorentz che basta variare di una frazione infinitesima i valori di quelle equazioni perché i risultati sulla simulazione finale siano immensi. Lorentz scopre l'effetto farfalla. Quello di cui tutti parliamo l'ha scoperto lui. Ok? Che lui chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Ovvero sia, i dati esistenti sono tutti importanti. So se capite qual è il problema. Beata ignoranza, come si dice. Non si può più escludere nessuna variabile. Ovvero sia, Lorentz azzera il criterio di selezione dell'esperimento che era invalso da 300 anni a questa parte, perché dimostra che una variazione minima dei parametri può portare a delle conseguenze devastanti. Non so se vi rendete conto di che razza di mazzata è questa per la scienza. Stiamo ancora facendo finta di niente, perché prima che prenda atto la scienza di questi discorsi è una cosa lunga, ma alla luce di questa scoperta di Lorentz tutta la logica dell'esperimento va a farsi friggere, perché quella separazione che io operavo sul grado di variabilità dicendo che se variava poco non era importante, Lorentz mi dice no, perché se varia poco potrebbe esserci il famoso temporale in Giappone. Se la farfalla batte le ali in Brasile, c'è una tempesta in Giappone, il che vuol dire che se qui varia 0,1, fra 50 cicli siamo arrivati a 12 milioni, e tu non lo sai, né lo puoi prevedere prima. Paradossalmente, con Lorentz, la scienza si spoglia del suo potere di previsione, diventa inutile, come dal nostro punto di vista di oggi. E questo è bellissimo. Perché? Perché la scienza può dirti cosa accadrà, ma non quando. Come credo di avervi detto, i frattali, l'avete mai visto i frattali di Mandelbrot, quei bellissimi disegni colorati? Ecco, quelli, a parte essere bellissimi disegni colorati, il che ci in qualche misura ci riavvicina al rapporto fra bellezza e scienza, sono degli schemi di probabilità, ovvero sia le zone con gli stessi colori sono le zone dove c'è una certa probabilità che accada qualcosa. Capite quindi che tra il dire domani alle 12.04 ci sarà questo fenomeno, punto, o dire sto fenomeno dovrebbe accadere o qui, o qui, o qui, c'è una certa differenza, perché io non lo so dove accadrà il fenomeno. Quindi non servo più a niente. Cioè la scienza non è più utile, ecco perché la scienza sta facendo finta di niente, perché sarebbe come in qualche misura, non so se siete presenti da Fazzi, darsi un sacco di mazzate sulle palle da soli, perché quello è l'idea generale, nel senso che la scienza ad oggi perché ci è servita? Perché ha tutto questo peso al di là dei moventi immaginali, ed è comunque un movente immaginale, perché la scienza si è presentata come in grado di prevedere, di nuovo, prevedere il futuro. Se vi ricordate, ci sono le fattucchiere, le sfere di cristallo e gli scienziati, più o meno siamo lì. Gli scienziati dicevano che loro potevano prevedere su delle basi scientifiche, ma la stessa scienza gli dimostra che non è vero. Allora si scopre qualcosa della scienza, ovvero sia che la scienza sa tutto quello che è in grado di sapere, che non è esattamente tutto quello che c'è. La scienza funziona per delle semplificazioni, no? Pensate alla geometria, avrete studiato un po' tutti, credo, geometria, chi più chi meno, in qualche momento della vostra carriera scolastica. Se voi uscite e andate a farvi una passeggiata in un bosco, quanti cerchi perfetti trovate? Quante rette perfette trovate? Manco mezza. Che la geometria è la prima riduzione platonica in un certo senso, no? Ovvero sia che tutte le curve, tutti i disegni e tutte le forme che esistono al mondo sono riducibili ad alcuni casi particolari, guarda caso calcolabili, perché tutti gli altri non lo sono. Cioè, sto piccolo problema. Questi li calcoliamo, gli altri no. Tant'è vero che c'è, per esempio, non so se avete letto Oceano Mare di Barricco, qualcuno, che è un bel romanzo. C'è una figura bellissima che è un tizio che vuole calcolare la lunghezza della linea di costa. Pare ovvio, ma non lo è per niente. Perché la lunghezza della linea di costa, uno, prima di tutto, implica che io sappia qual è la costa. Però il mare ha sto brutto vizio di muoversi. Per cui sta qui o qui, già questo fa una certa differenza. A che ora la calcolo sta linea di costa? Vabbè, mettiamoci d'accordo, calcolo a bassa marea. Però la linea di costa è talmente frastagliata che ho delle grosse difficoltà a misurarla uguale, perché è un tipo di linea che non è calcolabile, non è così semplice da qui a qui, perché c'è tutta una serie di... allora dovrei farmi tutti i segmenti. Ma questo che vuol dire? Che dovrei cambiare la scala, no? Quindi invece di fare, che ne so, misurare questo tratto qui, ne misuro uno piccolo. Ma se io abbasso la scala, mi accorgo, come si erano accorti i primi scienziati, che quello che a me sembrava coerente non è più coerente, ma è frastagliato uguale. Perché c'è la sabbia, ma la sabbia apparentemente è continua, ma se io comincio ad andare a guardare dentro la sabbia, ci sono tutti quanti gli andirivieni tra granello e granello, e quindi non finisco più, non la posso calcolare. Anche la misura, anche il calcolo sono un'illusione, perché se io comincio a voler essere preciso, e la nostra cultura è sempre più precisa, perché cazzo, abbiamo gli orologi tutti che sono in grado di misurare un centesimo di secondo, un millesimo di secondo, vorremmo mica dire. Oggi parliamo di nanosecondi, signori. Nanosecondi, a voglia prima che ci arriviamo. e dopo i nanosecondi ci saranno i micronanosecondi ancora più piccoli, ancora più piccoli. Il problema è che è un accostamento al limite, non c'è un punto zero in cui non puoi più dividere. La divisione, da questo punto di vista, è vertiginosa. Se tu dividi, continui a dividere fino non si sa dove, perché non c'è una fine, capite? E lo stesso principio è il principio della misura. Se io voglio misurare con precisione, perché sono schizofrenico da regime diurno, come abbiamo detto, a un certo punto devo arrendermi, non posso, capite? Quindi la misurazione funziona con certi criteri, che sono, guarda un po', un letto di Procuste, ovvero sia facendo finta che questa lastra qui sotto i miei piedi sia effettivamente coerente, omogenea e priva di asperità. Ma se io mi metto a guardarla con un microscopio, l'asperità ci sono e come? Allora che faccio? Me le calcolo tutte? Di granello in granello? E quanto ci metto a misurare questa lastra? Una vita. Infatti, no? Succede che poi è il vecchio discorso del Achille e la tartaruga, non so se vi ricordate, che era esattamente quello, ma se io divido, a un certo punto mi fermo lì perché la divisione è infinita, la divisione scende in un certo senso, se ci pensate. Quindi si connota paradossalmente con un movimento che è confusionario invece che di distinzione chiara, paradossalmente interessante. Quando cominci a ragionare sull'immaginare vengono fuori delle cose divertentissime. Quindi di fatto la distinzione genera caos. Arriva proprio al cuore del caos, a furia di dividere, piano piano che scavi la fossa, diciamo, messa in modo un attimo più colorito. Per cui capite, vedete, che il conoscere scientifico è un conoscere che è preciso, perfetto, all'interno di alcune piccole, diciamo, chiamiamole così, di alcune piccole chiose, ovvero sia che io calcoli le cose come se fossero coerenti, che io abbia a che fare con degli oggetti che sono tutti misurabili, e non è vero, che il mondo si sviluppi e abbia dei processi che sono calcolabili con equazioni lineari. Il problema è che anche questo non è vero, le equazioni lineari sono una piccola frazione, ora non so se sono l'8% della frazione possibile, ma da quelle parti stiamo. La gran parte dei fenomeni naturali è descritto da equazioni non lineari, con le quali non sappiamo cosa fare. Sono lì, ci guardano, ci piano anche un po' per il culo, secondo me, se mi ricordo da quando facevo lo scientifico, erano un po' così, e sono seccanti, perché ci stanno a significare che ci sono cose nella scienza che noi non sappiamo, ma tante, quello è il problema. I moti dei fluidi ci mancano quasi tutti, perché sono quasi tutti descritti da equazioni non lineari, tant'è vero che da questo nasce una nuova scienza, che prima chiamiamo teoria del caos, oggi si chiama scienza della complessità, ed è un completo ribaltamento di tutti questi assunti, capite? Ed è un'altra mazzata, diciamo, per certi versi, a quello che era il nostro principio di certezza, sicurezza, descrivibilità del reale, eccetera, eccetera, eccetera. Il reale ci si rivela sempre più incasinato, già dall'atomo abbiamo visto se era partiti con questo tipo di discorso, adesso l'abbiamo portato a dei livelli semplicemente esagerati, perché poi ci si comincia ad accorgere, come il famoso economista di cui ho parlato spesso, che anche l'economia è descritta da equazioni non lineari, molto meglio che non dalle semplificazioni utili. Quindi vedete che, in un certo senso, tra riduzione e utilità c'è un rapporto piuttosto stretto, ovvero sia noi riduciamo il reale a una forma gestibile perché lo possiamo calcolare così, perché se noi dovessimo fare i conti con il reale com'è, non calcoleremmo più niente. Non saremmo in grado di avere un numero che uno, perché, ripeto, se ci mettiamo a guardare, guardate soltanto sta colonna, no? Con l'illuminazione dal basso. Cioè, il fatto che da qui a qui sia, che ne so, facciamo così, un metro, è del tutto una convenzione, perché se io comincio ad analizzarlo bene, guardate quante irregolarità ci sono qui, no? Quando io prendo il metro e lo tiro su, il metro è dritto, il metro fa finta di niente, il metro è pure lui un letto di Procuste, capite? Che mi dice che qui è un metro e prescinde dal fatto che se dovessi andare a seguire sinuosamente il profilo della colonna, quel metro sarebbe da qualche altra parte e probabilmente varierebbe pure, perché magari stasera fa freddo e qui cade un pezzetto e quindi domani il metro non è più quello. Quindi capite che sono tutti metodi di riduzione. Noi conosciamo attraverso la riduzione, ed è una riduzione che va bene finché, come dire, in qualche modo cosciente di sé. Noi, purtroppo, col sapere scientifico, questa coscienza della riduzione ce la siamo persa. Troverete nel libro una citazione di Feigenbaum, che è quello di cui vi parlavo ieri, che si è messo a fare i modelli delle gocce, che dice giusto appunto questo: la scienza tradizionale si comporta come qualcuno che che ha scoperto, ha la certezza in mano, dimenticando che c'è un margine che invece non c'è, non sa. E questo margine, come abbiamo detto, può anche essere insignificante, ma il fatto che sia insignificante non significa che non abbia delle conseguenze in mani. Cioè, il fatto che io al 99,99% sappia qualcosa, a noi suggerisce il fatto che quello 0,01 sia del tutto insignificante, ma Lorenz ci ha dimostrato esattamente il contrario. Quello 0,01 può essere proprio il casino infernale che non ci aspettavamo, la tempesta perfetta, la crisi perfetta, tutto quello che vogliamo, capite? Quindi purtroppo nell'uso dei numeri connaturato col problema del quantitativismo si ingenerano delle strategie magiche di come dire, anestetizzazione del sociale e del reale. Noi pensiamo che siccome un numero è piccolo sia insignificante, ci siamo andati avanti, lo facciamo ancora oggi, lo facciamo tutti se ci pensate, no? È il famoso atteggiamento per il quale un aereo su 1500 cade, tutte queste cose qui, perché c'ha una sua come dire, apparente significatività. Il problema è che è apparente, di fatto non è vero, nel senso che quel piccolo numero che a noi sembra insignificante può essere di fatto la radice di chissà quale devastazione o di chissà quale evoluzione imprevista. Quindi vedete che il doversi commisurare col sapere scientifico è sempre più importante oggi, è sempre più urgente, tant'è vero che il sapere scientifico nei suoi modi un po' così, diciamo, ingannevoli, si sta di nuovo rivolgendo a tutta una serie di istanze culturali e discipline che aveva prima sdegnosamente ridotto al nulla, no? Pensate per esempio, che ne so, agli sciamani, ai curanderi, agli stregoni delle foreste amazzoniche, tutta gente che noi siamo abituati a considerare come poco più di un illusionista, no? Truffatori della più bell'acqua. Ecco, le grandi aziende farmaceutiche da parecchi anni vanno alla ricerca di questi truffatori per farsi insegnare le cose, perché improvvisamente cominciano a sospettare che tutto sommato si metteranno le maschere di legno, di sandalo, però sanno anche un sacco di cose, e sanno un sacco di cose che però sono, guarda un po', perfettamente coerenti con l'idea di ragione sensibile di Maffesoli, ovvero sia il curandero dell'Amazzonia sa quello che c'è in Amazzonia, stop, anzi quello che c'è nella zona dove vive lui. Non è andato a farsi una teoria di tutte le begonie della Patagonia o di tutte le orchidee che può trovare e degli usi di tutte le orchidee che può trovare, perché lui fondamentalmente non gliene frega un accidente. Lui vive in una zona e quello che c'è in quella zona lo conosce, cioè sa usare tutte le piante, sa usare tutti i terreni, sa usare tutto quello che può essere utilizzato, che è lì, fine. Per cui cosa fanno i nostri scienziati universalisti? Vanno lì, rubano il suo sapere, tornano in America, lo brevettano come se avessero scoperto loro e ci fanno sopra un sacco di soldi, che è molto carino da parte nostra, tanto per cambiare, ma in questo siamo estremamente bravi, devo dire, molto più illusionisti degli illusionisti, la potremmo mettere in questo modo. Per cui capite che quindi c'è un fortissimo versante di potere nella scienza come si è venuta costruendo, tant'è vero che una... credo che abbia vinto il Nobel per la pace un qualche tempo fa, Vananda Shiva si chiama, che è una studiosa indiana che ha fatto un progetto enorme che si chiama Terra Madre, non so se l'avete mai sentito nominare, che è un progetto nel quale sono stati confederati milioni di piccoli agricoltori indiani e di quella fascia di pianeta, i quali si sono tutti uniti per combattere per esempio le grandi aziende occidentali tipo la Monsanto, che è una delle, diciamo, delle più note da questo punto di vista, e ci sono anche riusciti, quindi in qualche misura hanno fatto un qualcosa di estremamente interessante, del quale ovviamente i nostri media non parlano, perché sennò sarebbe un po' scomoda come cosa. Ecco, ad ogni modo Vananda Shiva appunto sosteneva in uno dei suoi testi questo, ovvero sia che il sapere scientifico occidentale è di fatto uno strumento di dominio, non altro. Perché? Perché non solo afferma, cioè diciamo fondamentalmente perché afferma di essere l'unico sapere esistente e possibile. Cioè la scienza dice ci sono solo io, tutti gli altri sbagliano, tutti gli altri ci illudono, tutti gli altri ci prendono in giro. E io sono solo io perché? Perché ho messo a punto una serie di strategie e di procedure che garantiscono il fatto che sto dicendo il vero. Però dobbiamo fidarci di lei. e non ci fidiamo più di lei. Quindi il nostro rapporto con la scienza oggi è un rapporto completamente diverso, non dico ribaltato, ma quasi, nel senso che ci fidiamo poco dei medici, ci fidiamo poco di coloro che ci dicono, per esempio, che le aziende sono sane, che le aziende sono poco pericolose, che non c'è nessun problema, che non c'è nessun guaio, che non c'è nessun avvelenamento, eccetera, eccetera. Non ci fidiamo più, facciamo anche bene in larga misura, oggettivamente, se dobbiamo stare alla cronaca. Però vedete che questo è un altro fattore che in qualche misura viene a incrinare il nostro rapporto col mondo, nel senso che la scienza da questo punto di vista era un eccellente strumento di rassicurazione, perché c'eravamo tutte cose che potevano essere calcolate al millimetro, che stavano dove le mettevamo noi, che facevano quello che dicevamo noi, la perfezione. Oggi come oggi questo discorso purtroppo non vale più, per cui anche questo viene a incrementare la nostra insicurezza. Su questo andate a vedere, per chi vuole, non so, per esempio la società del rischio di Ulrich Beck è interamente giocato su questo discorso, che è uno dei testi fondamentali con i quali avere a che fare oggi, nel senso che appunto Beck come Giddens sono due dei più grandi sociologi che si sono dedicati a tutte queste dinamiche, a tutte queste ripercussioni dei fallimenti del sapere scientifico come si è venuto costruendo. Però il sapere scientifico ha fatto anche altri danni. Che ora è adesso?
Per cronaca. Mezzogiorno meno due.
Mezzogiorno meno due, ok. Il sapere scientifico ha fatto anche altri danni, dei quali ci occupiamo dopo il break, però, ok? Allora, devo fare un'errata corrige prima di tutto. Mi ricordava una vostra collega che è Vandana Shiva, e sono io che faccio ogni tanto delle inversioni di parole e di lettere, quindi non Vananda ma Vandana, per chi fosse interessato. È un personaggio piuttosto affascinante, devo dire. Comunque, allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto finora? No. Ok. Allora, dobbiamo... Aio. Ti do un rumore sinistro. Dobbiamo vedere un po' quali sono le ripercussioni di questa serie di mosse degli scienziati e dei filosofi naturali fuori dall'ambito scientifico. Abbiamo visto che su un livello macro questo tipo di sapere diventa un perfetto strumento di colonizzazione e controllo, perché tu ti presenti ad altre culture negando la loro rilevanza, negando i loro risultati, negando la loro significatività. Quindi le getti nel caos ancora più di quanto non faresti e non lasceresti che facessero da sole, e non solo, ma ti presenti anche come quello che è in grado di risolvere la questione, quello che porta la lieta novella, tanto per mantenere il parallelo tra apostolato religioso e apostolato scientifico. Ti trovi spesso e volentieri in brutte situazioni, però, andando avanti il tempo, perché, se vi ricordate quello che abbiamo detto di anomalie e paradigmi, questo tuo espanderti a livello globale piano piano inevitabilmente ti porta a sbattere su qualcosa che non sei in grado di descrivere, ed era la famosa questione, appunto, se vi ricordate, delle anomalie di Kuhn, ovvero sia di fenomeni che il tuo apparato di conoscenza non è in grado di comprendere, descrivere e replicare. Abbiamo un caso piuttosto lampante sul quale vi richiamo la vostra attenzione, poi andiamo avanti, che è l'agopuntura. L'agopuntura è uno degli argomenti più divertenti, secondo me, da tempo, perché ogni tanto sull'Espresso, su Internazionale, in giro escono notizie di spese vertiginose fatte da nostri istituti di ricerca per cercare di capire come funziona l'agopuntura. Ora voi direte, cioè funziona, chi se ne frega? No, perché l'agopuntura funziona contro ogni previsione scientifica. Perché l'agopuntura si fonda su un sistema di descrizione della fisiologia umana completamente diverso, su quello della medicina tradizionale cinese. Quindi l'agopuntura sfrutta meridiani energetici. La nostra cultura non sa manco che è l'energia, salvo quella che ti puoi prendere con la cocaina o con gli stimolanti tipo Red Bull e queste cose qui, ma altrimenti gli sfugge completamente. Perciò il fatto che l'agopuntura funzioni è uno scacco cognitivo incredibile. Il fatto che i nostri siano costretti a utilizzarla, figuratevi quanto li manda fuori di testa. Perché se noi oggi abbiamo pazienti che sono allergici ai medicinali contro il dolore, con l'agopuntura li curiamo. Per cui ti chiedi, perché devo continuare ad avere i medicinali contro il dolore che mi fanno male mentre quelli mi feccano dentro degli aghetti che lì per lì può essere seccante, ma francamente, cioè, sempre meglio che piena bomba per il fegato, no? Potrebbe essere. Invece no, l'agopuntura la riserviamo soltanto a quelli che non possono prendere i medicinali, gli altri continuiamo a bombardarli perché conviene, e funziona. Hanno fatto i parti, che sono, credo, saprete, uno degli eventi più dolorosi che possono essere immaginati, in agopuntura. E funziona. Quindi, come vedete, il resto, quello che abbiamo tagliato col letto di Procuste, sta lì e ci fa le pernacchie, no? In questo caso non me le risparmio, però di fatto l'idea generale è esattamente quella. Quindi la nostra scienza sempre di più è costretta a riconoscere di essere parziale, di essere un sistema che noi abbiamo costruito, vi ripeto, lo abbiamo costruito così non perché fosse necessariamente il migliore, ma perché risponde a delle esigenze immaginali, perché la scienza come l'abbiamo fatta noi è scienza fondata sui numeri, e i numeri sono puri. I numeri sono un qualcosa che noi abbiamo sempre, come dire, adorato, forse un termine un po' forte, ma ci sta tutto, pensate soltanto a Pitagora e tutte le varie complicazioni misteriosofiche che porta con sé. Ma comunque, perché a noi piacciono tanto i numeri? Perché i numeri sono perfetti, o perlomeno pensavamo che lo fossero. Ovvero sia, i numeri ci permettono precisione, ci permettono autonomia di sistema, ci danno quella stabilità che secondo noi ci manca. È una delle vie che abbiamo imboccato, quella della matematica, non a caso. Perché la matematica ci permette di calcolare, prevedere, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto eravamo convinti che la matematica fosse autonoma, ovvero sia che fosse fondata in se stessa, che non servisse altro. Quindi in questo modo sanando invece il nostro problema, perché a noi serve qualcos'altro, noi non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo perché ci siamo, quindi siamo, come dire, in qualche modo in transito perenne. La matematica invece per noi è stabile, perché appunto 1 più 1 fa 2. Quante volte lo diciamo quando vogliamo affermare qualcosa di irrefutabile? No? 2 più 2 fa 4. La risposta potrebbe essere grazie al cazzo, ma comunque lasciamo perdere. Però il punto centrale della questione è che nel XX secolo anche questa ennesima illusione è andata in frantumi. Poi vi chiedete com'è che siamo nel tempo dell'incertezza, per forza. Ci hanno levate tutte, perché è arrivato il famoso Gödel, che era questo matematico piuttosto sciroccato, diciamo, geniale, ma piuttosto sciroccato, perché si è fatto morire di fame, perché non mi ricordo che tipo di problema aveva, insomma, comunque anche lui una bella vita travagliata, però era una mente matematica eccelsa e ha dimostrato incontrovertibilmente, quindi con gli strumenti della matematica stessa, che la matematica non è autonoma, ovvero sia ci sono alcuni dei presupposti di base della matematica che non sono dimostrabili all'interno del sistema matematico, quindi pure quella deve rivolgersi da qualche altra parte, anche lì ci ha detto male. Ma nel frattempo, e prima di prendere atto di questo teorema di Gödel che non conosce quasi nessuno, noi continuiamo a pensare che i numeri siano una forma di salvezza, perché appunto i numeri sono prevedibili, perché 2 più 2 fa 4 e non ci sono sorprese, stiamo sempre lì, capite? Quindi questo è un punto che va preso proprio bene, insomma, tenetelo presente, cioè tutto quello che ci viene proposto come necessario non è affatto necessario, è frutto di scelte, scelte non razionali, ma scelte immaginali, scelte che in qualche modo cercano di tamponare quelli che sono i punti dolenti del nostro essere. E l'Occidente, come vi ho detto, in particolare ha un punto dolente, che è quello della morte, dell'incertezza, della paura. Fondamentalmente questo siamo. Ok. Quindi, questo per chiudere un po' la questione della scienza, ma il problema, come vi dicevo, è ancora più complicato, nel senso che questo sapere scientifico che ha svalutato tutti gli altri saperi delle altre culture a priori si è costruito contro il sapere tradizionale della sua stessa cultura. Ok? Vi ho detto da ieri che Copernico, Galileo e tutti gli altri volevano distinguersi dagli altri. volevano dimostrare di essere diversi dal sapere corrente. E anche se questo sapere per un certo periodo ha continuato a convivere col sapere scientifico, come vi dicevo ieri, attraverso le persone di fiducia, attraverso tutta una serie di sporcizie, tra virgolette, diciamo, che oggi non sarebbero tollerate, poi a un certo punto se ne è drasticamente separato. E nel separarsene ne ha negato qualunque tipo di interesse e importanza. Questo vi spiega in parte il problema del Vaillant, di cui parlavamo l'altra volta. Cioè, una persona di buonsenso che si sente dire che un monte si chiama Monte Marcio, a prescindere da tutte le altre considerazioni, dovrebbe prenderne atto. Però quello era un sapere tacito, un sapere locale, un sapere non scientifico, e quindi i nostri scienziati l'hanno messo da parte. Ma no, ancora meno, perché era, come dire, una formulazione tradizionale, quindi superstiziosa, quindi chissà su che cosa si sono basati, no? Cioè, il fatto che il sapere contestuale, se usiamo le categorie di ieri, potesse in qualche misura essere in contraddizione col sapere astratto, quindi che la ragione sensibile fosse meglio attrezzata della ragione astratta per comprendere quella situazione, non gli è passato manco per la testa. E infatti poi c'è stato il Vaillant, perché in quel caso la ragione sensibile era molto più equipaggiata, perché la ragione sensibile è qualcuno che vive lì da sempre, che ha avuto i nonni che hanno vissuto lì, che sa generazioni di saggezza di quel posto lì, che non ti può andare a dire come il monte nella valle accanto, perché non lo sa. Ma tu trovi che sia così importante saperlo? E quello è il punto. Come dicevamo ieri, ci sono scale di sapere, tu puoi conoscere tutti i monti del mondo, ma a quello gli interessa solo quel monte lì, ma quel monte lo conosce bene, meglio di te, pensa. Tant'è vero che poi fa quello che dice lui, non quello che dici tu. Capite? Quindi, questa cosa però dobbiamo apprezzarla ancora meglio, nel senso che non è soltanto un problema di sapere tradizionale, ma è un problema di sapere quotidiano. Ovvero sia, la scienza per un certo tempo coesiste, si integra nel sapere di tutti i giorni, tant'è vero che la gente la vede come un suo dominio, un qualcosa che conosce anche lei, quindi ne parla, ne discute, si appassiona, la costruisce come meccanismo di salvezza, poi però si separa radicalmente da questo, disprezzando il sapere degli altri, negando che loro possano essere competenti di qualcosa che non sia costruito secondo i suoi criteri, che sono criteri parziali, come abbiamo detto. Questo cosa genera di fatto? Una presunzione di incompetenza. Cioè, il sapere scientifico nel costruirsi si costruisce negando la rilevanza di qualunque altra forma di sapere, ivi compreso il sapere vissuto che tutti noi abbiamo. Quando vi dicevo che avete un problema d'autostima, intendevo esattamente questo. Ma non voi, tutti hanno un problema d'autostima oggi. Perché il sapere scientifico ha costruito il suo primato depredandoci del fatto di poter essere competenti. Ma avete visto quando litigate con qualcuno, quando c'è un qualche scontro fuori alla televisione, nei serial, tu dici una cosa e ti dicono: ma perché tu sei architetto? E perché devo essere architetto per saperla questa? Cioè, se, non posso sapere niente se non c'ho un'etichetta scritta qui? Quello è il problema. Il buon senso semplice non basta, non è più ammesso. Tant'è vero che facciamo delle cazzate colossali, ovviamente, no? Perché mancando quello, da qualche parte bisognava anche bilanciare. Questo perciò, capite che ha delle conseguenze esistenziali devastanti, perché tu hai davanti a te una sola possibilità, e voi qui dentro siete l'ennesima riprova della questione, che puoi essere preso in considerazione se sei esperto di qualcosa, altrimenti te puoi pure ammazzare col gas, è uguale, no? Ma questo salva comunque la questione? No, perché tu sarai esperto di investigazione e sicurezza, vabbè. E in tutti gli altri campi in cui vivi normalmente sarai una capra esattamente come prima. Non ci sarà mai un momento in cui sarai ritenuto competente a vivere, perché la tua competenza si misura soltanto su delle categorie preconfezionate da qualche idiota al ministero o dov'è, che ritiene che in quel caso potrai aprire bocca e dire la tua, ma non potrai dire niente sui marciapiedi davanti a casa tua, non potrai dire niente sulle piante che vorresti sotto casa, non potrai dire niente sui metodi di raccolta dei rifiuti, non potrai dire niente perché non sei competente. Qui dov'è il problema? Che arrivi in certi campi in cui non c'è il competente e sbatti il grugno un'altra volta. Come fa la nostra cultura a risolvere? Crea i competenti. Gli opinionisti, no? Tutte queste figure di cui abbiamo parlato, i life coach, i wedding planner, tutti questi che sono esperti di cose in cui non è possibile essere esperti da un certo punto di vista di ragione, no? Semplice. Noi li facciamo, creiamo esperti, perché è l'unico modo, perché altrimenti come fai? Ecco perché adesso anche per diventare badante devi via la laurea, perché se no è, no? Capite qual è il problema? È una minaccia per un sistema. Non c'è nessuna ragione per essere tutti laureati. So che non dovrei dirlo io, però di fatto è così. Non c'è nessun motivo. E le culture precedenti lo sapevano perfettamente, tant'è vero che loro, al contrario di noi, davano le etichette sulle competenze, non davano le etichette perché tu fossi competente. Allora, se tu eri bravo in qualunque cosa, eri un maestro. Stop. Potevi essere nel turbino, potevi essere un fabbro, potevi essere un direttore d'orchestra, era uguale. Perché quello che contava era quanto eri bravo a fare quella cosa. E te l'hai ricostruita tu, perché in tutte le cose che si fanno c'è una parte che è tua e che non ti hanno insegnato. È una parte che ti devi fare da solo, che devi riuscire a farti, se ci riesci bene quanto meglio la fai, ma è comunque tua. E non c'è nessuno che te la può certificare, nessuno che te la può insegnare, nessuno che te può fare niente in proposito. Capite? Mentre noi abbiamo ridotto pure quello, un po' come il metro di prima, allora siete tutti laureati a sto punto, dopodiché tutte quelle asperità lì, arrivederci e grazie, non valgono. E non solo non valgono da un punto di vista di autoconsiderazione, ma non valgono neanche da un punto di vista di considerazione degli altri, che è pure peggio nella logica del riconoscimento di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Perché tu vieni riconosciuto soltanto se c'hai il tesserino, il badge, non vi ricordate come faceva Guzzanti, no? Oppure Verdone. E perché c'è questo? Perché c'ho questo? E perché c'è questo? Perché c'ho questo? E che è tutta così? No, perché per forza. Poi devi andare lì a un certo punto se riesci a uscire da questo, da questa vertigine, altrimenti sei terrorizzato. Perché sei costantemente alla ricerca di competenze. Quindi fai master, fai corsi, fai gli altri approfondimenti e comunque sarai sempre competente a pezzettini. Perché è il sapere che è fatto a pezzettini. No, quando dice Morin che è un'intelligenza stupida questa, è vero. Perché nega la possibilità che tutto questo si integri in una competenza più alta, che siano aspetti più affinati di un sapere generalizzato utile, che non sarà utile perché non sarà in grado di costruire un ponte. E chi se ne strafotte, ma te puoi costruire il capanno degli attrezzi, per esempio. Tanto per dirne una, non devi chiamare il maledettissimo architetto anche per il capanno degli attrezzi. No? Come dicevamo ieri, è chiaro che ci dovrà essere quello esperto in qualcosa, perché ci sono delle cose, anche se queste l'hanno fatti quelli che non erano esperti e che stanno ancora qui, quindi se ne potrebbe al limite discutere. Però comunque ci sono certi eventi nei quali è probabile che un esperto faccia comodo, ma tutti, sempre? È lo stesso discorso del contapassi, uguale. Allora, per qualunque cazzata noi abbiamo bisogno di un esperto, qualsiasi. Siamo talmente espropriati che quando io sono arrivato all'università la prima volta, mi hanno dato una lampada senza lampadina, ovviamente, perché potevo mica voler pure la lampadina. Quindi mi sono andato a comprare una lampadina e ce l'ho messa. Il tecnico del piano mi ha guardato come se avessi fatto, che ne so, un affresco. E gli ho detto, dico, che c'è? Ma i suoi colleghi mica sono capaci di mettere una lampadina. Dico, ah, complimenti, andiamo bene qui dentro. Ho detto, un posto fantastico, ha esattamente a che fare con quello che mi interessa. Però il punto è quello. Oggi non siamo in grado più manco di mettere una lampadina a posto. E quello che potevamo fare ce lo complicano, perché per esempio prima ti potevi cambiare la lampadina dei fari della macchina, oggi per riuscire ad arrivare alla lampadina dei fari della macchina è diventato un tale casino che devi andare dall'esperto, ovviamente. Quindi come vedete il circuito, no, si autogenera. Allora facciamo in modo che serva un esperto anche per allacciarsi le scarpe, così la mattina tanzi, scusi per favore, mi potrebbe allacciare le scarpe, non sono capace. Ma è probabile che accada questo. Se vi ricordate Wall-E, era esattamente il futuro verso cui andavamo, no? Tutti seduti con uno schermo davanti, senza fare niente, tutti grossi, perché chiaramente ingrassi a non fare un accidente dalla mattina alla sera e via discorrendo. Quindi vedete che la meccanica della costruzione del sapere scientifico non è neutrale, non ce la presentano come neutrale, anzi ce la presentano come addirittura un'ottima idea, però non è un'ottima idea, perché ha dei costi nella prassi impressionanti, che noi appunto appena ci capita qualcosa che esorbita appena appena da quello che più o meno sappiamo fare e su cui non siamo mai stati attenti, perché di fatto è questo il punto, come dobbiamo portare la nostra attenzione a fare qualcosa di diverso dalla norma? Persi. Dobbiamo improvvisamente trovare qualcuno che sia in grado di darci una mano. E come vi dicevo l'altro giorno, questo si vede al momento dello scritto, perché lì improvvisamente potete aver studiato quello che vi pare tutti quanti, così, smarriti. Ma di che? Lo potete fare. Senza nessun problema. quello è il punto. Ma se non ve lo ficcate in testa, non andremo da nessuna parte. Il motivo dell'importanza dell'idea di cultura soggettiva, come vedremo sto pomeriggio, sta esattamente lì, perché la cultura soggettiva ti rende competente. C'è un bellissimo libro che vi garantisco che potrebbe essere letto con pregio ultimamente, che si chiama L'uomo artigiano di Richard Sennett, credo di avervene già parlato. Ed è un testo splendido, lo sto usando per scrivere una cosa adesso, quindi lo stavo rileggendo, ed è bellissimo. E lui cosa dice? Dice esattamente questo, che l'artigiano consegue un senso soggettivo di competenza, che non è solo quello del fare l'artigiano, ma del sentirsi in grado, a priori. Capite dov'è il punto? Tu a priori sai che potresti farlo. Ed è una cosa che noi abbiamo perso. Noi a priori ci sentiamo non capaci. Ecco perché è così importante l'artigiano da tanti punti di vista. No, perché l'artigiano è quello, dice Sennett, tra l'altro, che, e questo è bellissimo se ci pensate, che risolve la tensione tra Homo sapiens e animal laborans, che è una delle categorie, sono due categorie classiche che hanno a che fare con l'attività dell'uomo, no? Cioè l'animal laborans è la bestia che lavora e l'Homo sapiens è quello che pensa. Come vedete è un'altra versione di Cartesio, che però viene dai greci, quindi ci ritroviamo un'altra volta con i greci, cioè, siamo in famiglia, come si dice. E lui dice: perché la nostra idea è che uno lavora e non pensi, poi smette di lavorare e pensa. Perché? Perché lavorare è un gesto corporeo, pensare è un gesto mentale, quindi le categorie cartesiane tornano continuamente. E lui dice: non è vero che quando lavori non pensi. Questa è una stronzata che abbiamo detto noi. Tu ci pensi e come? Ti poni dei problemi, ti chiedi come puoi fare a risolvere le questioni, ti metti in condizioni di confusione e disagio per vedere fin dove puoi arrivare per risolvere il problema. Quindi è assurdo pensare che lavorare implichi semplicemente il bruto che sta lì col martello e rompe i sassi. Quello può pure darsi, ma non è questo il lavoro, capite? E l'uomo artigiano perché risolve la questione? Perché è padrone delle tecniche e del progetto. L'uomo artigiano è quello che comincia e finisce, no? Quindi contro la famosa alienazione marxiana per cui tu lavori e lì effettivamente sei molto nei pressi dell'animal laborans, poveraccio, e schiacci sempre lo stesso pulsante oppure batti sempre lo stesso chiodo e non sai a che serve, perché potrebbe essere un chiodo dentro un boiler, potrebbe essere dentro una mina antiuomo, potrebbe essere dentro uno yacht, tu non lo sai. E questo è chiaro che distrugge la questione del lavoro ragionato, perché come fai? L'aveva capito molto bene Marx, ma questo l'aveva detto addirittura Smith, tanto per vedere quanto la nostra cultura riesce a semplificare le cose e a stravolgerle. Smith, che sarebbe quello della mano invisibile, nella seconda parte dello stesso libro parlava contro la routine, per cui tu c'hai un attimo contigo, e come facciamo allora se avete fatto poi le maledette catene di montaggio, come la mettiamo insieme a questa cosa? Però di fatto il problema era questo. Quindi l'uomo artigiano invece cosa fa? Uno, miscela quantità e qualità, perché è chiaro che l'artigiano meglio lavora e meno produce, no, va abbastanza da sé, però quello che viene prodotto è qualcosa che ha una sua qualità. Simmel direbbe un quid di soggettività nel prodotto, perché ci sei tu, ci hai lavorato tu, hai visto tu le caratteristiche del legno, le caratteristiche del metallo, del vetro, di quello che ti pare, e le hai modellate in quel modo lì, e probabilmente non lo farai un'altra volta. Quindi, come vedete, paradossalmente l'artigianato e l'artigianale risolvono anche il nostro problema, quello che abbiamo visto dell'apparenza negli oggetti, perché il prodotto artigianale non è un prodotto in serie, quella cinta ce l'hai solo tu, fatta così, con quei difetti, con quelle peculiarità. E vi ricordo che in questo i giapponesi, che pure quelli, come dire, hanno pensato un sacco di cose interessanti, questa cosa l'hanno capita perfettamente: non c'è la perfezione in Giappone senza un difetto. Perché in qualche misura, se ci pensate, la perfezione sarebbe anche noiosa in un certo modo. Cioè, una tazza perfetta è sempre la stessa. Se fai due tazze perfette saranno uguali, perché se no ce n'è una che è meno perfetta dell'altra e sarebbe impensabile. Per cui qualunque oggetto deve avere qualche piccolo difetto, qualche imperfezione, qualche impurità, qualche sbreccatura, qualcosa che lo renda unico. Quindi capite che questa idea di Sennett adesso sull'artigianato è perfettamente attagliata alle esigenze del tempo e soprattutto sana la questione nostra, ovvero sia il fatto che noi siamo competenti, che ci dicano i vari scienziati del caso, che ci dicano gli economisti, che dicano tutti gli altri, noi per poter vivere tutti i giorni siamo stracompetenti. Il problema è che non ce ne rendiamo conto. Di nuovo lì lavoriamo in un'assenza di consapevolezza, cioè non ci rendiamo conto di quante cose sappiamo, di quanto devono essere raffinate le cose che sappiamo, di quante ne facciamo che potrebbero essere fatte diversamente, peggio o meglio, quello che è. Quindi operiamo quasi in automatico nell'illusione di essere sempre alla mercé di qualche altro idiota che è stato certificato da qualche altro imbecille, eccetera, 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 a poter fare le stesse cose che faccio io. Da questo punto di vista è assolutamente insopportabile. Capite? Questo è il punto. Quindi bisogna tenerlo assolutamente presente, perché il sapere esperto nel suo costruirsi come sapere esperto ha generato un divario ed un abisso, oserei dire, all'interno della cultura per il quale non solo è riuscito a ottenere delle esposizioni di potere e delle rendite di posizione assolutamente esagerate dal mio punto di vista, ma ha in qualche modo vanificato il potere della cultura stessa. Perché lo stesso grande esperto è comunque uno stronzo in tutti gli altri campi. Questo è il punto. Non c'è nessuno che si salva da questo discorso. Capite? È un qualcosa che a un certo punto è come un gorgo che ti tira dentro, perché non ci sarà mai l'esperto di tutto. Noi diciamo con Simmel che l'ultimo probabilmente che possa rientrare in questa categoria è stato Goethe. Ma voi dite, erano 300 e rotti anni fa. Nel frattempo cosa abbiamo noi? Scidipoti. Come dire, posso spararmi 4-5 volte, insomma. Quindi, come vedete, insomma, i risultati culturali non sono particolarmente brillanti se li guardiamo da questo punto di vista. E per quanto riguarda invece il soggetto, ci ritorniamo questo pomeriggio perché diventa un tema abbastanza interessante. Buon pranzo!